Benvenuti nel terzo episodio di Dipendenze Lifetime. In questo episodio, come preannunciato da qualche giorno, non sono solo, ma abbiamo un ospite speciale che ci è venuto a trovare, che è il nostro amico, dottor psicoterapeuta Massimo Centorame. Benvenuto Massimo.
Grazie, grazie Danilo, ciao a tutti. Mi ha fatto davvero piacere ricevere l'invito da parte di Danilo e sono contento di essere qua. Ciao a tutti.
Siamo contenti di averti qui con noi Massimo e di passare qualche minuto insieme, parlare, conoscerci un po' e andarci un po' a confrontare su una parentesi che ho aperto da qualche settimana che riguarda proprio la multidisciplina legata al mondo delle dipendenze, quindi in aiuto di chi magari sta cercando una soluzione per imparare a gestire o superare una dipendenza. Quindi io spesso ed ormai da anni mi occupo di coaching, quindi del come, di tanta azione, tanto fare, e credo quando ho visto i tuoi video su TikTok dove con un'informazione molto interessante e una comunicazione specifica, verticale, verso le dipendenze, mi ha colpito molto e quindi ho detto perché non farci una bella chiacchierata insieme e quindi andare un po' in profondità su qualche tema. E questo format si chiama Dipendenze Lifetime, Massimo, perché come dice la parola appunto, la dipendenza spesso è qualcosa che è lifetime, può durare tutta la vita. E allo stesso tempo lifetime, perché è life trattino time, quindi è un momento di vita quello che facciamo in questi podcast, quindi diamo, no, delle informazioni su delle strategie su come magari una persona può affrontare la sua dipendenza. Prima di iniziare io vorrei farti una domanda, così, che è una domanda di rito di questo format. Secondo te, Massimo, secondo la tua esperienza e la tua conoscenza, la dipendenza è qualcosa che dura tutta la vita?
Allora, la dipendenza secondo me può durare tutta la vita, però sai che cos'è poi dopo la differenza che fa? È l'intensità con la quale tu vivi una determinata sensazione relativa alla dipendenza. Cioè, se io parto, mi scatta qualcosa, cioè sono infognato, mi scatta qualcosa, voglio cambiare, mi impegno, è chiaro che il mio sentire la sostanza vicino ha un'intensità enorme, perché cioè magari non uso da un mese, per dire, non uso da 15 giorni, sto cercando di uscirne, non uso da un anno. Poi alimentare giorno per giorno quella che è la scelta e portarla avanti consapevolmente, con sacrificio, secondo me quello che poi è che l'intensità a un certo punto si abbassa sempre di più. Questo non significa che tipo uno non possa ricadere, perché la ricaduta, cioè, ci può stare. Cioè, adesso fa parte anche di un percorso di vita, certo. Non è che la ricaduta è il fallimento assoluto di una questa fa. L'importante è che poi non resti lì, cioè non rimanga lì la ricaduta. Cioè, vai ad analizzare, ci vai a lavorare, vai a vedere che cosa è successo prima, cosa è successo dopo, perché l'ho fatto, se me la portavo da tanto, se ci ho lavorato, quali sono gli aspetti che ho trascurato, quali sono quelli che invece avrei potuto affrontare meglio, le mie fragilità. Perché comunque, cioè, quindi magari sì, può durare tutta la vita, ma quello che cambia di fondamentale è l'intensità.
L'intensità, certo. Secondo te c'è un lasso di tempo minimo da ritenere necessario per un recupero, diciamo, iniziale, per l'inizio di un recupero?
Dunque, nel senso che potrebbe anche variare dal tipo di uso, dal tipo di sostanza, dal tipo di motivazione personale che uno ha.
Certo.
Perché dipende, cioè se lo faccio davvero per me o se lo faccio per qualcun altro e poi non faccio quel passaggio da, certo. Ok, quindi interiore, cioè lo faccio per me. Per esempio, faccio un esempio, non so se esco fuori tema, però per fare un esempio pratico, quando ero nella, ho fatto diverse comunità come operatore, ad esempio quando lavoravo con le madri tossicodipendenti con figli, la maggior parte era legata alla motivazione esterna del figlio, cioè vado in comunità perché se no il tribunale mi porta via mio figlio. In quei mesi tu vedevi, e c'era un lasso di tempo, guarda, mediamente 3-6 mesi diciamo più o meno, la motivazione poi veniva spostata, cioè la ragazza iniziava a reindirizzare, capito, la motivazione interna, quindi dal figlio cominciava a passarla, no, lo faccio per me, non solo per lui, perché se lo faccio per me indirettamente è anche per lui.
Ok, quindi a volte io ho parlato tante volte di proprio di questo aspetto, cioè la motivazione, se è una motivazione esterna, e quindi è come aggrapparsi a qualcosa per smettere, e da una parte, no, può essere pericoloso, perché quando poi quella motivazione non c'è più, come può essere a volte mancano i soldi e quindi la disperazione, a volte può essere perché la mamma spinge per andare in comunità e quindi per non sentire le problematiche familiari, e altre volte c'è una separazione di mezzo per riconquistare mia moglie, eccetera, no? Quindi aggrapparsi a una motivazione esterna, quando poi manca quella motivazione c'è il rischio che ovviamente tutto il lavoro si ritorna indietro, insomma, fai 10 passi avanti e poi fai tanti passi indietro perché non c'è più la motivazione. Mentre è interessante quello che hai detto, perché dimmi se è corretto, quindi avere una motivazione esterna è altrettanto importante, perché poi facendo un lavoro, cioè l'origine può essere buona anche avere una motivazione esterna, perché poi facendo un lavoro di recupero su te stesso, poi pian piano quella motivazione diventa interna e quindi continui il tuo recupero.
Esatto, cioè, allora, secondo me la motivazione esterna è importante, nella fase iniziale è fondamentale, perché non tutti entrano perché sono realmente convinti. Certo. Cioè, a volte, cioè nel senso, a me mi è capitato tantissimo, ma me lo confermerai, penso anche tu, cioè, tu stai talmente tanto infognato fuori che neanche ti rendi conto di che cosa stai facendo. Ecco allora che ti arriva la botta, cioè qualcuno che ti dice, guarda che se non fai così, la cosa più preziosa che tu magari puoi avere, te la togliamo. Per esempio, un figlio, per dire.
Certo.
Se tu non intervieni magari in quella situazione lì, non intervieni in questo modo qui, e molto probabilmente vai, il ragazzo, la ragazza, cioè, capito, chi soffre di dipendenza continua a stare in quel loop, quindi glielo spezzi, cerchi di spezzarglielo, primo intervento, lo porti dentro, vai in un percorso, insomma, quello che sia, si iscrive a un servizio, a un CERT, insomma, quello che sia, e poi da lì, motivazione esterna, lavoro, per poi dopo far passare la motivazione interna, perché è chiaro, quella esterna a lungo termine non reggerebbe, anzi, certo, sarebbe controproducente,
non e sarebbe lì sostenibile, certo,
no, non sarebbe sostenibile, anzi addirittura potrebbe fungere anche da scusa, perché per esempio, per tornare al nostro discorso dei figli, mio figlio si è rotto la gamba, scusa per rifarsi, cioè
certo.
Capito, quindi cioè, ci sono dei tempi, in una fase iniziale la motivazione esterna può essere determinante.
Certo.
Poi dopo il lavoro personale dovrebbe pensare a, per avere successi più a lungo termine, la probabilità di maggiore successo verso spostamento per motivazione interna. Quindi lo faccio per me. Conseguentemente ne giova anche chi mi sta attorno.
Esatto. Quindi diciamo che importante è decidere di fare quel passo, perché poi è un passo che ovviamente non ti consegna il cambiamento in mano, però un passo ti allontana da dove sei, quindi è importante fare quel passo. Poi la motivazione da dove arriva va bene, poi quando sei con un passo in un nuovo percorso riceverai tutti gli strumenti necessari per ritrovare, io credo il punto centrale sia ritrovare amore verso te stesso, perché poi fare uso di sostanze è un po' un modo per nascondere qualcosa o allontanarsi da sé, o comunque sia scappare dalle paure, no? Quindi poi il primo passo è è quello di ritrovare amore verso se stessi. E forse è il passo più difficile, no? Che a volte ci vogliono anni e a volte ci vuole tutta la vita, perché poi tante volte con i ragazzi, no? Quando parliamo di questo, ama te stesso, dedica tempo a te stesso. E io per primo, anni fa, quando ho iniziato il mio percorso di recupero, la mia risposta era proprio: ma che significa amare me stesso? Che cosa vuol dire amare me stesso? Perché non, è qualcosa che non avevo mai fatto e non sapevo il significato. E poi è un processo che inizia con un passo e credo che quello sia un processo che può durare davvero tanti, tanti, tanti anni, perché si può sempre amare di più se stessi, no? E quindi ecco, è importante fare il primo passo per poi iniziare un recupero che può durare per tanto tempo. E voglio chiederti una cosa, Massimo. Ho visto nei tuoi video spesso parli di cocaina, di alcol, di diverse sostanze in modo molto interessante, e voglio parlare di un aspetto che è molto comune e che a me personalmente ha accompagnato per tantissimi anni, ovvero utilizzare sostanze o alcol solo nel fine settimana. Okay. Quindi, secondo te, utilizzare sostanze e alcol solo nel fine settimana e farlo ripetutamente per anni e per tanti anni è considerata anche questa una dipendenza?
Sai, allora, mi piace dire, no? Fare subito una cosa pratica. Guarda, ti rispondo che poi è quello che faccio anche quando mi succede, no? In seduta. Allora, ok, considera una dipendenza. Bene, vediamo. Qual è? Pensa a una cosa che ti dà, che ti piace. Per esempio, mi faccio un tiro il sabato sera, perché ne so, una 0-2 di coca il sabato sera, per dire, ok, e poi ci metto il bicchiere, ok, e parte la mia serata, va bene. Allora tu pensa di rinunciare a quel tiro e a quel bicchiere quel sabato sera. Quanto ti costa da 0 a 10 rinunciare a questa cosa qui? Cioè, quanto ti pesa non farlo? Poi registra tutte le cose e tutte le reazioni emotive che hai senza usare quelle sostanze. Mm-hmm. Quando ti ci rivedi, quanto è la stessa cosa, stessa intensità? È chiaro che se c'è un'intensità alta è un primo segnale di, non dico di dipendenza, ma dico di allarme.
Certo.
Perché noi dobbiamo sempre pensare che alla fine dico non faccio niente e minimizzo, ok, fino a quando va tutto bene, ma purtroppo nella vita non va sempre tutto bene. E se noi siamo legati a un rituale che ripetiamo con una certa regolarità, tipo ogni fine settimana, siamo più esposti poi dopo, quando ci succedono delle cose che non ci fanno tanto piacere. Esatto. Cioè, non so se mi sono spiegato, ecco.
Assolutamente. Quindi può essere che in alcuni casi, molto spesso, perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza, è successo questo. Cioè, possono passare degli anni in cui tu magari vivi una dipendenza, ma non lo sai.
Bravo, esatto. È perché neanche ti ci fermi a ragionare. Perché poi ti diventa talmente tanto automatica che tu non stai lì. E poi ti racconti che tanto lo fanno tutti, ma tanto c'è gente, no, io non sono il tossico che sta sotto al mezzo alla strada. E quello ti rinforza il comportamento. Ecco perché l'ha messa in discussione. Mi fermo un attimo. Quanto mi costerebbe rinunciare a? Ma non mi costerebbe tanto. Benissimo, fallo. Esatto. Ok, fallo. Che è successo? Insomma, ho detto che non mi costerebbe, però sai, quella sensazione di vuoto alla pancia, tutti si divertivano e io stavo lì, mi sentivo pure un po' fuori luogo. Ma perché ti sentivi fuori luogo senza sostanza?
Esatto. Quindi poi lasciando scorrere il tempo... Io faccio sempre questa metafora, no? Utilizzare sostanze, cocaina nello specifico, è un po' come utilizzarla una volta ogni tanto, sai? No, ma io solo i compleanni, solo il fine settimana, solo una volta ogni tanto, una volta al mese, la gestisco, la controllo, queste cose qua, no? Io utilizzo sempre questa metafora. È un po' come andare a dormire e lasciare tutte le notti il portoncino di casa aperto, oppure la finestra socchiusa aperta, no? E una volta vai a dormire e non succede nulla, la seconda volta passa un ladro di fronte casa, vede la finestra, ma passa e non succede nulla. Dopo una settimana risuccede, passa avanti il ladro e non entra, ma occhiala, tiene d'occhio la finestra. 2, 3, 4, 10 volte succederà quella volta in cui una combinazione di eventi fa sì che il ladro entra in casa e una volta che entra spazza via tutto e non sei in tempo a controllare le conseguenze. Quindi fare uso una volta ogni tanto è un po' come lasciare la finestra aperta quando vai a dormire, come lasciare quella parentesi aperta nella tua vita, e quindi ti espone a un rischio, sei d'accordo con me? E quando poi succedono eventi incontrollabili, ti ritrovi in mezzo a una tempesta.
Assolutamente. Inoltre, aggiungo, scusami, mi permetto di aggiungere che lasciare una finestrella aperta tutti i giorni, tutte le sere, anche d'inverno, entrano tanti spifferi che possono portare a dei malanni. E quindi ti svegli e c'hai il mal di gola e dici, ma come mai? Questo per rivedere su un uso prolungato, no? Per dire, ma sono perfettamente certo. D'accordo con te. Però si sottovaluta, e quello secondo me... Cioè, secondo me, quando le facciamo queste cose, però cerchiamo sempre di non perdere di vista quello che può essere una messa in discussione della cosa che sto facendo. Non... chiediamocelo, cioè ma perché? Cioè, mi è diventato normale, ok, mi racconto che tutti lo fanno, perché mi mancherebbe nel caso in cui? Perché se no poi dopo entriamo nel loop e aumentiamo anche la probabilità di correre dei tanti rischi, che entri il ladro a casa.
Esatto.
E non ce neanche accorgiamo.
Quindi fermarsi a un po' ad osservare, imparare ad osservarsi, è questo il punto, no?
Esatto.
E quando sei preso da comunque, sai cos'è? La cosa più davvero più dolorosa dopo tanti anni è proprio il fatto che ti abitui a quella vita lì, e soprattutto quando inizi in adolescenza. Inizi in adolescenza, passano 10 anni, passano 20 anni, e la tua vita è quella: è bere nel fine settimana, nei ponti festivi, concludere con mezzo grammo, un grammo, e vai avanti così, è un loop infinito. Il lunedì sei stralunato, per il venerdì è tutto ok, il venerdì ricominci, e diventa la normalità. E quando una cosa diventa normalità e passano 20 anni e la tua vita è quella, è molto difficile autosservarsi, perché non ti fai neanche la domanda. Intorno a te ci sono persone che fanno le stesse cose, c'è quello peggio, come dicevi prima, e quindi io non sono messo così male, ed è davvero difficile fermarsi e decidere di fare quel passo.
A meno che poi dopo, vedi, non ti succede che arrivi al punto che senti proprio la botta, perché magari qualcosa di veramente vicino a te ti segna, ti fa svegliare, allora arriva quell'input esterno, dici, porca, ma che... aspetta un attimo, forse c'è qualche cosa da rivedere, no? E si tornava un po' al discorso, no, all'inizio. Però secondo me tante cose, cioè, se prese prima, io lo so che dice, ah no, ma uno deve cambiare, cioè cambia solo quando ci sbatti la testa, che perdi tutto. Però secondo me, se iniziamo a ragionare sul fatto di metterci in discussione ancor prima, è meglio, perché se io mi faccio mi taglio e vado subito al pronto soccorso, se io mi taglio e faccio finta di nulla, la ferita non è che guarisce, capito? Sì. Quindi ecco perché magari l'invito è a mettere in discussione anche quel comportamento che ci sembra normale, magari è rinforzato perché abbiamo delle frequentazioni, delle amicizie che fanno come noi, o addirittura peggio, come dicevi tu, Danilo, no? Esatto. Siccome se guardi dietro c'è sempre qualcuno peggio di te, il qualcuno peggio di te c'è sempre, è come quello che incontri per cercare informazioni quando vai in giro e non è del posto, c'è sempre, non sono del posto, è uguale. Cioè, non, c'è sempre quello che sta peggio di te, però è chiaro che anche quello è un modo per raccontarcela.
Esatto.
Tanto c'è quello che fa peggio di me, ma questo però non ci aiuta a mettere in discussione e a dire che sto a fare, fammi un po' vedere se sto comportamento è davvero...
Esatto. È molto interessante condividere questo, perché proprio è un riscontro che vedo a livello quotidiano, tutti i giorni, è proprio la differenza. A volte succede che chi magari viene da una dipendenza vissuta in questo modo, quindi con un utilizzo settimanale, quindi non una dipendenza assidua tutti i giorni di quel livello lì, fanno molta più fatica ad accettare proprio il problema della dipendenza, perché comunque sia è ancora è visto inconsciamente come il divertimento del fine settimana, e tra divertimento e dipendenza c'è una bella differenza, no? E a volte è davvero una difficoltà proprio ad accettare questo e quindi a predisporsi al cambiamento. Cioè, l'obiettivo è superare il sabato, mentre la dipendenza non è solo il sabato. La dipendenza è qualcosa che c'è tutti i giorni. Sei d'accordo?
Come no, assolutamente. Anche perché su questo mi hai dato un po' il gancio per dire che poi fondamentalmente no, cioè la dipendenza è una punta dell'iceberg, cioè diciamolo, quello che magari i clinici chiamano è il sintomo, no? Però chiaro che sotto poi dopo c'è tutto un altro mondo.
Esatto.
E poi dopo che ci vuole occorre tanto tempo però quindi se noi ragioniamo che la dipendenza è la punta dell'iceberg di qualcosa che c'è molto sotto, ecco che la messa in discussione di determinati di cui parlavamo acquista ancora maggior vigore questa cosa, perché è uno stimolo a, cioè non tutti per divertirsi, è un divertimento, ok, ma non tutti per divertirsi, non tutto il mondo per divertirsi ha bisogno di farsi mezzo grammo e 5 birre la sera, capito? Cioè, non tutti. Poi magari se siamo dentro quel mondo lì, cioè nel senso se siamo dentro quel contesto ce la raccontiamo, però in realtà non è che tutto il mondo si fa mezzo grammo e tipo 5 birre o una bottiglia di vino, altrimenti il sabato sera non è sabato sera. Poi se ce la vogliamo raccontare, ma non è così. Ecco perché quindi dico attenzione, perché potrebbe essere ok, perché non riesco a divertirmi se non faccio così e sto rimanendo diciamo nel consumo diciamo saltuario o comunque limitato al fine settimana, perché non riesco a divertirmi se non faccio quella cosa? Spunto per dire cavolo, non è che ci sarà qualcos'altro, cioè perché?
Quindi in questo modo la dipendenza diventa la punta dell'iceberg, che tra l'altro è l'unica domanda che mi ero segnato l'unico argomento che volevo mettere in mezzo, l'hai anticipato, bellissimo. Bellissimo. La punta dell'iceberg, che è una cosa in cui credo davvero molto, che ho sperimentato anch'io sulla mia pelle e che vedo molto spesso nelle altre persone. Ed è un po' quindi il capolinea, la punta dell'iceberg, un'etichetta anche che mettiamo, ma il problema vero molto spesso non è quello, cioè la dipendenza è una conseguenza di qualcos'altro, e quindi ecco, anche usare una volta a settimana è comunque sia la conseguenza di un problema che sta da un'altra parte.
Secondo me sì, cioè secondo mio parere personale, secondo me sì, perché se no altrimenti tu non riesci a privartene. Io consumo tutti i sabati, se no non mi diverto. Bene, per un mese non lo fare. Come ti senti? Ci riesci? La soffri la cosa? È chiaro che c'è, no? Se la sento particolarmente, è chiaro che... Cioè, lo posso anche sottovalutare il segnale, non è quello. Però, comunque, due domande magari me le faccio, anche perché...
Esatto.
Cioè, sono anche preparato... Cioè, io vedo la dipendenza... Io ho la febbre, uno ha la febbre, uno può avere la febbre per tanti motivi. Perché hai la febbre? Uno può avere la febbre perché c'ha un'influenza, perché c'ha un COVID, uno può avere la febbre tutte le sere perché magari c'ha un fino ad arrivare ad avere la febbre perché c'è un tumore. Perché hai la febbre? La febbre è il sintomo. Certo. Quindi la dipendenza è il sintomo. La dipendenza è la febbre. Ma che cosa c'è dietro la febbre? Questo secondo me è che poi tante volte trascuriamo un po' di rifletterci, ma questo succede anche tanto anche in comunità, anche per i tempi, no? Cioè si tende a rimandare, no, il lavoro personale. Perché, vabbè, giustamente, magari c'è anche da lavorare, no, sulla gestione, si parte dalla quotidianità, dall'ordinarietà, riacquisire la routine, ok. Però secondo me, se si fa un percorso, non lo puoi sottovalutare questo aspetto. Perché poi il rischio è che ritorna, capito? Dici, ho fatto e ne sono uscito. Certo. Ne sono uscito da quella situazione dalla dipendenza di coca, io ne sono uscito. Benissimo. Hai visto che cos'è che ti ha portato? Cioè, hai visto perché? Dice, sì, però forse qualcosa mi è sfuggito.
Esatto.
Quindi attenzione, perché voi...
Sì,
puoi anche switchare, cioè puoi passare da una dipendenza all'altra.
Esatto.
Ho capito, quindi...
Questo è molto, davvero molto, molto utile, perché credo davvero tanto nella conoscenza. Cioè, quando c'è conoscenza e quando sei consapevole, che comunque sia il fare uso di sostanze è la punta dell'iceberg, e quindi la soluzione è in parte non utilizzare sostanze, ma non utilizzare sostanze non significa curare una dipendenza, non significa essere guarito per sempre. Wow. Se poi non consegue un lavoro alla radice, no? Quindi la consapevolezza di questo ti permette di non fermarti, di andare a scavare, di migliorarti sempre, di cercare sempre. E credo molto anche nella multidisciplina, appunto, proprio in questi confronti, dove ovviamente unire le competenze, le esperienze, le discipline sia davvero, davvero utile per poi andare a cercare la miglior versione di sé, andare a cercare la soluzione o perlomeno avvicinarsi di un passetto dopo l'altro a una situazione il più possibile migliore, a una situazione di benessere. La multidisciplina, appunto, è qualcosa in cui credo molto. Volevo chiederti, c'è una curiosità, Massimo, posso chiederti una cosa personale?
Certo, dimmi.
C'è una curiosità. Ho visto tante volte i tuoi video e sentendoti parlare mi metto nei panni sì del coach, ma anche dell'ex utilizzatore attivo. Io per tanti anni ho utilizzato, e la tua comunicazione comunque mi arriva perché parli un po' quella lingua lì, parli la mia lingua, ok? Quindi sento anche una passione, vorrei proprio chiedere, sono curioso di sapere da dove nasce questa tua voglia, sento proprio il cuore, la voglia di aiutare le persone, no? Da dove nasce questo istinto, questa voglia di aiutare le persone?
Ma non lo so, allora guarda, ti dico la verità, io ho sempre voluto trattare le dipendenze, poi sì, vabbè, ma in famiglia, come penso quasi tutti, sì, ci sono degli affetti che ne hanno sofferto, tipo per esempio, ok, un mio zio che adesso non c'è più, ma non per problemi per altri problemi, però diciamo che al di là di quello ho sempre voluto trattare le dipendenze, tant'è che quando, per esempio, tu, no, al tirocinio, all'università, no, dici, ah, devi fare il tirocinio, magari uno in comunità ci si ritrovava perché, no, non hai trovato un altro spazio. Oppure magari... No, io invece me lo sono andato proprio a cercare. Cioè, io proprio volevo andare lì. E poi dopo ho lavorato per tanti anni nelle comunità e sono rimasto anche per tanti anni nelle comunità. E l'ho fatto perché... A parte che credo che sia un mondo ancora sottovalutato. Ma sottovalutato nel senso che è ancora si sa ancora poco su quello che invece si potrebbe fare di buono. Si rimanda la maggior parte, ed è anche giusto, alla responsabilità individuale, ed è giusto che uno rimandi molto all'individuo. però secondo me, se noi andiamo ad arricchire con delle tecniche, delle situazioni, andiamo a mettere insieme anche dei supporti, per esempio, esterni, no? Alla dipendenza di tanta gente che è dipendente ma che non è in comunità, ma che sta fuori e vive fuori e che tante volte si trova sola, perché magari come riferimento ha solo magari il gruppo di Alcolisti Anonimi o Narcotici Anonimi. Secondo me c'è molto da fare anche all'esterno per quanto riguarda le dipendenze. Poi se tu mi chiedi perché ti piace così aiutare l'altro, ti dico perché secondo me se io dovessi vedere qualcuno che sta in difficoltà, ok, e io dovessi essere io stesso in difficoltà, a me piacerebbe che qualcuno viene e mi aiuta, capito? Cioè io, e quindi ecco perché poi mi viene di aiutare, perché dico, se ti ci trovi tu lì, che cosa ti piacerebbe? Che uno venisse ad aiutarmi.
Certo, bellissimo, bellissimo. E credo che il lavoro di divulgare conoscenza e informazioni per quanto riguarda il mondo delle dipendenze sia molto 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 importante, perché c'è comunque c'è tanto silenzio, c'è molto. Tanto silenzio, e proprio a livello pubblico, quindi a livello anche di social network, c'è davvero tanto silenzio, e oppure c'è una comunicazione superficiale dove non si va mai abbastanza in profondità. Quindi per aiutare concretamente le persone, io credo che prima di tutto sia necessario divulgare informazioni, di informazioni anche concrete, cioè senza limiti, quindi dare consigli pratici, utili, che e una volta che arriva l'informazione, che arriva la conoscenza, poi non vai più indietro, come dicevamo prima, cioè poi lo sai, è quello, quindi poi ovviamente sta nella scelta dell'individuo, e qui ovviamente non ci piove, perché nessuno può dirti se continuare o smettere di fare qualcosa, esatto, ma quello esatto. È ovviamente una scelta individuale.
Bravo, esatto, cioè se io poi magari ti fornisco tutti gli strumenti, tutto, no? Quindi ti vengo ad aiutare perché tu ne hai bisogno, ma poi tu ti ostini a fare, allora lì il rimando è alla situazione personale, cioè lì sì. Allora, se io ti offro quello che magari ti serve, no? O che io penso ti possa occorrere, e quindi ti vengo in quel modo, ti posso aiutare. Poi se tu lo prendi e quindi lo usi perché sai che ti fa bene e ti impegni in quel percorso lì, ok. Se poi lì tu non vuoi essere aiutato, allora nessuno ti può costringere.
Esatto, poi credo ognuno abbia i suoi tempi, ognuno ha il suo momento, ognuno ha bisogno di certe esperienze. A volte purtroppo c'è bisogno di toccare il fondo.
Esatto.
E per certi versi, in alcuni casi, io più volte ho detto che auguro alle persone che non riescono a switchare di toccare il fondo, perché poi non c'è nulla di brutto, perché poi no. Il fondo è come andare a fondo nel mare, quando tocchi il fondo hai l'opportunità di darti la spinta, esatto. E finché sei lì nel galleggiante, nella via di mezzo, fai davvero fatica, quindi... Poi sta alla scelta individuale, al libero arbitrio, e ognuno ha i suoi tempi, ha il suo processo di vita. E condividere questo è quello che sicuramente può aiutare le persone a fare quel click. Il click arriva da un momento all'altro, no? Basta una parola, una cosa, in un momento arriva il click. A volte sì. ci vogliono anni invece.
Sì, sì, no, ma infatti può dipendere. Poi per quello della che mi... parlavi, no, della multidisciplina, quindi lì io sono pienamente d'accordo, cioè nel senso, secondo me integrare, no, competenze, professionalità, rende e mischiarle, no, cioè, rende tutto meglio, cioè secondo me aumenta anche la probabilità di successo, perché un ragazzo o una persona che affronta una dipendenza che è qualcosa che veramente abbraccia un campo esteso, perché va dal campo medico, dal campo quello psicologico, familiare, motivazionale, capisci? Quindi più allarghiamo è meglio è, perché più allarghi e più gli dai, offri un supporto, capito? È una possibilità all'altro, alla persona che sta in difficoltà, di avere strumenti che gli servono. Per quindi il lavoro che tu fai, il lavoro che tu fai è indispensabile, integrato per esempio a un supporto psicologico è ancora meglio, integrato risposta, quindi di gruppi, meglio, più ce n'è meglio è.
Esatto,
perché è così, è così. No, perché sai che c'è un po' il luogo comune, no, adesso non so se tu lo condividi, però c'è un po' il luogo comune che ok, vabbè, magari c'è un problema con l'alcol, mi sono iscritto al CERT, oppure vabbè, faccio il gruppo degli alcolisti, va bene, benissimo, ok, ma vuoi davvero fare meglio? Sì, allora vai oltre, vedi che cosa c'è, vedi che c'è, c'è Danilo per esempio, tratta, ok, io ho detto alcol, tu magari vai su più per la cocaina, però voglio dire il concetto, no? Ok, perché avere più strumenti aumenta la probabilità di maggiore successo.
Certo, assolutamente. Uno non preclude l'altro, mai.
Assolutamente no. Certo. Perché c'è un po' l'idea, no? Mi sembra il luogo comune, ho fatto quello, no? Oppure c'è il luogo comune, ho fatto la comunità. Ecco, questa è una cosa. Ho fatto la comunità, io sono guarito. Ho fatto la comunità, sono guarito.
Sì.
Attenzione, capito? Perché è un po' un'arma a doppio taglio. Ho fatto la comunità, bene. Secondo me hai iniziato a lavorare sulla tua dipendenza. Secondo me. Esatto. Hai iniziato a lavorare sulla tua dipendenza.
Poi c'è un lavoro di mantenimento della sobrietà. Esatto. Poi, ma io lo chiamerei anche un lavoro di crescita individuale, crescita personale, perché poi non si finisce mai di crescere, di imparare. E questo è infinito. Si può crescere a 360 gradi sempre. E ecco, l'errore più comune, mi aggancio e sono condivido in pieno, è proprio quello di sentirsi arrivati. Quando non arriva più il pensiero per un mese di cocaina o di alcol, no, quello che sia, dici ok, sono a posto, ho fatto comunità, sono guarito. Lì abbassi tutte le difese, inizi a fare una vita senza l'attenzione al recupero e ti esponi, perché comunque sia la debolezza c'è e c'è bisogno di continuare un lavoro. Quindi Massimo, credo stiamo giungendo al termine di questa puntata podcast, davvero molto interessante. Chiedo ai ragazzi di lasciarci un commento, farci sapere se è stata utile e di interesse per chi ci ha ascoltato fino adesso. Quindi Massimo, che dire? Che cosa possiamo aggiungere in chiusura di questa puntata? Abbiamo toccato tanti temi, tra la multidisciplina, tra la dipendenza inconsapevole di utilizzare una volta a settimana, quindi abbiamo toccato tanti temi ed è stata davvero molto utile ed interessante. Che cosa possiamo aggiungere prima di chiudere?
Ma non lo so, guarda, io aggiungerei di non mollare e non sentirsi mai arrivati, cioè non stancarsi mai di comunque di andare avanti, di scavare su noi stessi, che questa, mo, al di là della dipendenza, del problema della dipendenza, questa è una cosa che riguarda un po' tutti, solo che tante volte, sai che cosa? È che la maggior parte delle persone che non hanno problemi di dipendenza, ma hanno comunque delle fragilità, non ci fanno mai i conti, quindi vanno avanti una vita con delle situazioni pesanti e non hanno mai la possibilità di farci i conti. Con la dipendenza invece in qualche modo sei un po' obbligato, no, tante volte a farceli, perché è qualcosa che comunque è più grande di te tante volte.
Quindi a volte è grazie alla dipendenza che puoi iniziare un lavoro.
A volte sì. Perché non è detto, io penso che anche nella cosa più brutta ci sia sempre qualche cosa di positivo che ci insegna. Secondo me la dipendenza può anche essere un'opportunità di fare qualche cosa e per crescere. Ok? L'importante è che non molliamo e non stanchiamo mai di avere la voglia di metterci in discussione, di crescere, di fare un percorso, di vedere davvero, no, dentro noi stessi che cos'è, che cosa siamo, che cosa, dove vogliamo andare, non sentirci mai arrivati, ecco, quello che tu hai detto, esatto, secondo me è importante, esatto, non sentirci mai arrivati, anche perché se mi sento arrivato è più probabile che io abbassi la guardia, se abbasso la guardia sono più vulnerabile perché metto avanti le mie fragilità, quindi...
Esatto. E a volte è anche un po' doloroso, no? Andare a scavare a fondo, andare a cercare la radice, il perché, andare a toccare delle emozioni. Ogni cosa credo abbia i suoi tempi, però ecco, è importante la predisposizione al miglioramento. Sì. Cercare sempre una strada. Poi quando arrivi ad un certo bivio dici ok, vado a fondo, non ci vado, forse non è il momento, forse è il momento, poi decidi, ma comunque andare avanti sempre. Tanti commenti bellissimi, intanto tanti ringraziamenti, è molto difficile smettere se non parte da te stesso, dice Andrea, assolutamente.
Questo è vero, però questo è vero, se non parte da te stesso è difficilissimo. Però anche lì si può cercare di fare, non viene da te la messa in discussione, però tu da esterno, capito, puoi cercare di provare a invitarlo a metterlo in discussione, a mettere in discussione l'altro, cioè non so, perché se no dici, se non parte da te stesso non viene, giusto, ok, però chi ti sta vicino può fare in modo che aiutarti a metterti in discussione, perché se no sembra, no, che dici vabbè, beh, se non parte da te non facciamo nulla, non è del tutto, è sempre vero, se non parte da te, io che ti sto vicino posso provare a spingerti verso una messa in discussione. Poi non è detto che riesca la cosa, però io almeno ci ho provato.
Certo, okay. Assolutamente. Milano Pietro ci dice buongiorno, a me ha aiutato tantissimo la comunità e sono 20 anni che non faccio uso, sono rinato, volere è potere, ragazzi. Grandissimo, grazie, grazie mille.
Beh, no, bei commenti, vedi?
Quindi un altro commento interessante è... di Dennis, dice, secondo me per avere una motivazione esterna deve avere in qualche maniera toccato il fondo o che qualcuno si sia accorto che sta esagerando. È vero? È una domanda. Rispondi tu, Massimo?
Ma come vuoi, sì.
Vai.
Sì. Guarda, allora, sì, Davis, no, è vero, nella maggior parte dei casi sì, è così. Però se noi, ecco perché prima ci ho tenuto un po', no? A sottolineare il punto, è vero, però se noi iniziamo a metterci in discussione nel mentre, non è detto che dobbiamo arrivare lì, molto probabilmente la maggior parte delle volte è perché il pensiero lo facciamo e lo ripetiamo in maniera automatica, quindi entriamo in quel loop dove la messa in discussione del nostro comportamento non ce l'abbiamo. E quindi che succede? Che va sempre avanti. E quindi tu non lo analizzi mai, non ti chiedi mai il perché. Quindi quindi poi la maggior parte delle volte per chiederti il perché e quindi per metterti in discussione devi toccare il fondo. Ecco perché magari se noi invece iniziassimo a pensare, a mettere in discussione volta per volta i nostri comportamenti, cioè a chiederli, proprio a fermarci, a dire ok, senti un po', comportamento, perché... Sabato, tu comportamento, sabato sera mi faccio mezzo grammo e mi faccio 5 birre. Secondo me è normale. Aspetta, potrebbe, non è. Perché? Capisci? Tu glielo interrogati. Se tu ti interroghi, aumenti la probabilità di non toccare il fondo, perché poi recuperare facendo mezzo grammo alla settimana e 5 birre ha un peso diverso rispetto che recuperare quando hai toccato il fondo. Quindi quando
Massimo,
magari...
facciamo un esempio pratico. Quando la risposta perché, la risposta è perché lavoro tutta la settimana, sono stressato.
Non è una risposta. Allora scusami, tutto il mondo dovrebbe usare. 7 miliardi di persone che usano. Capisci che c'è qualche cosa dietro? Cioè c'è qualcosa. Allora quello non è la risposta, quella è la domanda da cui partire. Perché io ho bisogno di appoggiarmi a qualcosa di esterno che mi faccia credere di essere un super, tipo la cocaina per esempio, per tollerare determinati stati d'animo, determinati livelli di stress, determinate situazioni? È la domanda, non è la risposta. Cioè io magari mi faccio mezzo grammo perché tutta la settimana sono stressato. Ti sei dato una risposta? No. perché ti fai, perché hai bisogno di, quindi perché hai bisogno di evadere, perché hai bisogno di subappaltare te stesso, ok, utilizzando coca, alcol, quello che vuoi, no, per poter reggere un livello di stress alto, medio, questo è soggettivo.
Oppure, come ci suggerisce Alexia, l'alcol come la coca sia un modo per uscire dalla realtà. Quindi la domanda è anche perché ho bisogno di uscire dalla realtà?
Bravo, esattamente, Alexia, esatto. Perché ho bisogno di uscire dalla realtà? Capisci? Perché ho bisogno? È la domanda che tante volte bisogna toccare il fondo per farsela, ma noi se ci ragioniamo prima evitiamo di toccare il fondo, questo è l'invito.
Esatto. Il punto è proprio questo. Il punto è questo, farsi le domande giuste, le domande rivolte a se stessi per osservarsi e per evitare l'evitabile, cioè di toccare il fondo. Perché poi toccare il fondo, ragazzi, non è bello, non è piacevole. A quel punto arrivano dei click, una motivazione in più che magari ti aiuta a fare quel passo, ma se si può evitare, io l'avrei evitato in passato tante volte.
L'avresti evitato, Danilo?
Io l'avrei evitato, ovviamente, perché è doloroso. Poi col senno di poi è ovviamente tutto è in funzione di ciò che sono oggi, quindi ogni esperienza doveva succedere. Però ecco, l'invito è comunque sia, quando si può evitare, si può ricevere una lezione, si può cambiare anche senza toccare il fondo, quindi il punto è questo. Massimo, benissimo, siamo arrivati al termine di questa fantastica puntata del terzo episodio del podcast Dipendenze Lifetime. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi.
Grazie a voi. Grazie, fatto piacere davvero.
Grande piacere anche per noi. E intanto qui continuano ad arrivare commenti su commenti, quindi ragazzi, se volete Massimo di nuovo presente nel podcast, scrivetelo nei commenti, così facciamo il bis. Quindi grazie Massimo, grazie a tutti e una buona continuazione. Ciao a tutti.
Ciao grazie, ciao.